micro stilabili.
Continua il nostro viaggio nell'utero di una donna incinta, quell'ambiente misterioso e affascinante nel quale si sviluppa il feto. Un ambiente inaccessibile, quindi estremamente difficile da studiare e di cui sappiamo davvero poco, ma non pochissimo. Intanto non è un ambiente statico o passivo, come qualcuno potrebbe pensare. Sicuramente è tranquillo, ovattato, ma non silenzioso e non privo di stimoli. Qui il feto diventa un esploratore attivo e curioso. Qui ha tempo 9 mesi per costruire un bagaglio di strumenti, già piuttosto solidi, per affrontare la vita fuori dalla pancia. Parliamo dei sensi, che si sviluppano, come abbiamo capito nella puntata precedente, con una sequenza precisa. Nel primo capitolo del saggio Imparare prima di nascere, scritto da Laila Kreigero, professore di psicobiologia all'Università di Ferrara, l'autrice approfondisce lo sviluppo del gusto e dell'olfatto. Sentiamola quindi.
Bisogna fare una distinzione tra quello che è lo sviluppo dei recettori, per cui degli studi di anatomia possono dire, o di fisiologia possono dire, questo recettore funziona, e un conto è dire che la persona percepisce tramite quel senso. Faccio un esempio: quei fischietti ad ultrasuoni che vengono usati per i cani, i cani li sentono ma noi no. Quindi anche se si sa che il gusto e l'olfatto cominciano a svilupparsi abbastanza precocemente nel feto, un conto è dire che hanno i recettori del gusto e dell'olfatto, e un conto è dire che riescono a percepire delle molecole odorose o gustative. Quindi per dire questo bisogna avere, come per tutti i sensi, bisogna avere una modifica del comportamento. Nel feto questo può essere o una modifica del movimento, che si può vedere attraverso delle ecografie, oppure una modifica della frequenza cardiaca, perché il nostro sistema nervoso autonomo, che ci mette sempre allerta riguardo alle cose nuove, la prima cosa che fa è far aumentare il nostro battito cardiaco in modo tale da essere pronti all'attacco o alla fuga. Per quanto riguarda il gusto e l'olfatto, una cosa che non si sapeva bene è se gli odoranti vengono trasferiti al liquido amniotico. Molti studi fisiologici, farmacocinetici, dicono che le molecole possono attraversare la placenta, però non si sapeva se il liquido amniotico cambiava veramente odore quando la madre ingerisce dei cibi molto odorosi. E così nel 1995 c'è stato un colpo di genio da parte di un collega, che alle mamme che dovevano fare l'amniocentesi, quindi bisognava comunque prelevare un po' di liquido amniotico, gli hanno chiesto circa 3/4 d'ora prima di ingerire delle pastiglie con aglio oppure delle pastiglie senza aglio, e il liquido amniotico successivamente prelevato è stato fatto annusare a degli adulti, i quali dovevano dire se il liquido amniotico sapeva di aglio o meno. Si è scoperto così che queste molecole odorose passano nel liquido amniotico. Questa cosa si sapeva già che i bambini, i neonati che nascevano da mamme che avevano mangiato caramelle o biscotti o sciroppo all'adice, alla nascita erano diciamo meno disgustati dei colleghi che avevano le mamme che non avevano mai mangiato anice quando gli veniva fatto annusare. Quindi si sapeva già in un modo indiretto che questi odoranti potevano modificare il comportamento, diciamo, di piacere per gli odori dei neonati. E recentemente, nel 2022, c'è stato uno studio in cui guardavano con queste ecografie meravigliose le facce dei feti, che però si trovavano a fine gravidanza, già al 9° mese, e le mamme ingerivano delle pastiglie contenenti carota o delle pastiglie contenenti cavolo, no? E cosa hanno trovato? Hanno trovato che le facce dei feti, quando le mamme ingerivano carota frutta diventavano più sorridenti. E quelle che mangiavano invece i cavoli, i feti facevano queste faccine un po' disgustate, che sono le stesse facce che fanno i neonati quando vengono a contatto con dei gusti o degli odoranti più dolci o più amari. Questa qui è l'ipotesi che ci sia un ricordo evolutivo, perché immaginiamoci di essere nei nostri antenati che andavano in giro insieme a procurarsi il cibo. Nel momento in cui uno di questo gruppo trova una fonte di cibo energetica, che solitamente è dolce, no? I cibi dolci forniscono molte calorie e in una situazione di necessità di mangiare vengono ingeriti in quantità. E se voi pensate a che faccia si fa quando si mangia a quattro palmenti, no? Gli zigomi si sollevano, gli angoli della bocca si sollevano anche, da una faccia più simile al sorriso. Viceversa, quando invece in questo gruppo uno incontrava un cibo amaro, solitamente le piante tossiche sono amare. Evolutivamente un individuo che incontrava un cibo amaro cominciava subito a sputarlo. E questa è più una faccia disgustata. Poi dopo è successo che le piante, anche loro, si sono evolute e di conseguenza molte piante buonissime, tipo il cavolo, sono diventate un po' amare proprio per evitare di venire mangiate.
Ciclostilabili.